Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, wine, wine. Siamo stati sul Monte Bianco, sulle Alpi Apuani e sul Gran Sasso. Ora saliamo su un'altra montagna, ma qui non fa freddo, anzi, la terra è nera e i piedi scottano. L'inferno io lo immagino un po' così. Siamo sul Vesuvio per assaggiare il vino sacro, il Lacrima Christi. Io sono Joe Bastianich e questo è Wine Heroes. Salire sul vulcano è un'esperienza pazzesca, è vivo, decide tutto lui, come quando ascolti un pezzo di jazz, gli strumenti scelgono per te. Il destino del vino e del vulcano sono collegati. Sono stato a Villa Augustea, la più grande casa di produzione di vino del passato. Ti trovi davanti una fossa da 10 metri e dentro c'è una villa romana gigante. Ho visto un sacco di doglia, le grandi anfore del vino. Qui si producevano 100.000 litri di vino all'anno, è tanto, ma avevano il brutto vizio di allungarlo con acqua salata, spezie, miele e ostriche. Passo il giro, grazie. La filostra qui non è arrivata. Ci sono piante di 100 anni con le radici nel vulcano. Le uve principali sono Piedirosso e Capretone, un'uva che c'è solo qui. Vesuvio e Lacrima Christi sono i due vini protagonisti. Massimo Settaro e sua moglie Maria Rosaria sono i paladini del Capretone, una chicca del Vesuvio. Lo chiamano così perché sembra una barba di una capra. Lo coltivano a casa Settaro, sulle pareti del vulcano fino a 350 metri. Nel loro vigneto ci sono piante anche da 200 anni. Anche loro due sono nati e cresciuti qui. La loro cantina si trova proprio sotto la loro casa, scavata nella lava. Il loro vino Fuoco Allegro, invecchiato nelle anfore come una volta, è entrato tra i 50 migliori vini al mondo per Decanter. Non male. Ciao Massimo, come stai?
Ciao, buongiorno, molto bene, grazie.
Dimmi un po' dove siamo, siamo proprio sul Vesuvio?
Siamo sul Vesuvio, quindi il vulcano più famoso al mondo per quella che è la sua storia, no? Quello che ha regalato a noi e ancora la futura memoria dopo le grandi eruzioni del passato. Siamo in particolare al sud, quindi zona sud del Vesuvio, affacciata sull'isola di Capri e sulla penisola Sorrentina.
Cosa è la particolarità di casa Settaro e questo Don Vincenzo, questo vino che andremo a assaggiare oggi?
Allora, intanto, come dicevamo, il Vesuvio è un vulcano che nel tempo ha regalato tante eruzioni, per cui un terreno di grande complessità, successive colate laviche, stratificazioni, cenere, lapille, terra bruna, per cui noi che siamo generazioni di viticoltori abbiamo nel tempo preservato questa grande biodiversità e utilizzato con il metodo della propaggine. Non usiamo barbatelle in estate, non abbiamo viti americane, ma tutte piante a piede franco prefillossera, in gran parte prefillossera, proprio per preservare al massimo il DNA delle nostre viti. In particolare Don Vincenzo, che tu citavi, è il nostro riserva, un vino dedicato a mio padre, che è la persona che più di altri mi ha dato sia le conoscenze, ma soprattutto il cuore e la passione per la nostra terra vulcanica.
Il vino si chiama Vesuvio Lacrime Christi, no? Di dove viene questo nome un po' strano?
Lacrima Christi è legata a una leggenda, insomma, che racconta della bellezza di questo luogo e del fatto che, appunto, Gesù Cristo pianse dopo che gli era stato sottratto un angolo di paradiso dal diavolo Lucifero, che sappiamo essere stato un angelo e poi, insomma, avergli portato le spalle, e quindi le lacrime di Gesù Cristo che caddero su questo lembo di paradiso, su questo lembo di terreno, hanno generato la fertilità e quindi le piante del Lacrima Christi.
Io questo amo di voi napoletani, perché siete sempre i centro protagonisti di qualsiasi cosa. Fuori di quello, questo vino è fatto di che varietà? E qui dentro cosa c'è?
Nella nostra interpretazione di Don Vincenzo, che è frutto appunto non di un blend, ma semplicemente una vigna storica che amava mio padre, è un'unica vigna dove c'è dentro Pietro Rosso in percentuale del 70% come piante, mm-hmm, e circa il 30% di aglianico. Quindi noi raccogliamo un'unica vendemmia in cui si raccoglie tutta l'uva, e poi insomma, quindi la percentuale è legata un po' all'annata, certo, però tipicamente 70-30.
E a quanti metri siamo in altitudine?
Qua siamo circa 400 metri sul livello del mare.
Tu puoi andare a piedi dai vigneti alla cima di Vesuvio?
Era una cosa che noi generazioni di contadini, amanti del Vesuvio, che siamo nati qui, facevamo tipicamente nella giornata di Pasquetta. Per noi che siamo nati qui, che da sempre, da generazioni viviamo qui, è veramente, io dico spesso, il mio fratello di giochi da bambino. Cioè io mi svegliavo a guardare il Vesuvio, mi addormentavo guardando il Vesuvio. Per me non può esistere una vita senza Vesuvio.
Quando tu assaggi questo vino, cosa senti del vulcano dentro? Perché poi anche io sento questa terra di fuoco, si senti dei elementi, abbastanza ovvio, ma tu che lo conosci meglio, raccontami che aspetti del terroir vulcanico, della terra viva che senti in questo vino.
Allora, e qui, come dicevo, il Vesuvio è fatto di successive eruzioni, quindi diverse stratificazioni, per cui sicuramente, e poi un'altra cosa che aggiungevo, no? Dicevo prima, noi siamo affacciati sul mare, cioè il rapporto con il mare è veramente un rapporto intimo, molto molto vicino, per cui sicuramente anche in un rosso importante, strutturato, di grande degradazione alcolica come questa riserva Don Vincenzo, gli aspetti fondamentali che io che vedo, oltre ovviamente alla frutta, a un bel fiore, tipo il geranio, no? Che è tipico del Pietro Rosso, e anche la parte invece poi, come dire, un po' la balsamicità che viene invece dal vitigno aglianico, c'è sicuramente tutta una componente minerale che va dalla grafite, c'è tutta la parte ematica, no? Pietra focaia, quindi sono tutte caratteristiche di un grande marcatore quale è appunto un terreno vulcanico.
Cosa sono le difficoltà di coltivare vigne sul vulcano?
Beh, allora sicuramente siamo sull'Apillo, sulla roccia effusiva, quindi tutta questa parte di grandi pendenze, di terreni molto friabili, per cui sicuramente, e poi c'è sicuramente, siamo a sud Italia, e la Terra Nera, un altro, come dire, connubio, no? Di grandi temperature, grandi escursioni termiche tra giorno e notte, quindi sicuramente sono tutte cose che da un lato rendono, tra virgolette, la nostra viticoltura comunque una viticoltura, lasciami passare il termine, comunque eroica, dall'altro però danno grandissime identità ai nostri vini.
Spiegami un po' del Capretone.
Beh, il Capretone è un vitigno che è la storia della bacca bianca del Vesuvio. Poi nel tempo si erano perse le tracce perché per una serie di motivi, insomma, sicuramente legati alla poca conoscenza di questo vitigno, alla scarsa capacità, come dire, di volerlo interpretare, di volerlo studiare e conoscerlo a fondo. E quindi nel tempo si erano perse le tracce. E come ti dicevo prima, noi non abbiamo barbatelle in estate, abbiamo una viticoltura veramente, lasciami passare il termine, nostra, per cui essendo un'azienda di famiglia, noi avevamo queste vigne di Capretone appunto da noi, e man mano, anno dopo anno, con le nostre talegole, no, con il metodo della propaggine, siamo riusciti ad avere oggi circa 8 ettari di Capretone in purezza.
Beh, andiamo a assaggiare un po' il vino. Questo è la riserva, è Don Vincenzo, tuo papà, dedicato a tuo papà, siamo nell'annata 17.
Sì, annata che abbiamo appena messo, come dire, in commercio. È un vino che dopo la raccolta fa una fermentazione alcolica e successivo affinamento per circa 3 anni in botte grandi di rovere francese, e dopodiché viene assemblato in bottiglia e dopo un anno dall'imbottigliamento viene messo in commercio. Quindi adesso
Anna notte, sicuramente questa nota carbonica si sente, è un po' quelle un po' le more mature, frutta di bosco un po' scura, un po' di balsamico, anche qui si sente proprio un po' di fuoco nel vino, un po' di bruciato, di carbonico. Questo terra che avete voi potrebbe nascere anche 500 anni fa, 300 anni fa, è super giovane.
Assolutamente sì, le ultime ceneri che si trovano sui terreni sono quelle per esempio dell'eruzione del 44, quindi di circa 80 anni fa, insomma, con l'ultima eruzione del Vesuvio.
Nei termini geologici 80 anni sono niente. Allora Massimo, com'è questo Don Vincenzo di Casa Settaro? Come devi servirlo e cosa mangi? Cosa mi proponi di mangiare con questo vino rosso?
Allora, intanto io sicuramente, insomma, dopo anni di botte e poi bottiglia, mi fa piacere poterlo far ossigenare, quindi versarlo in decanter per poterlo servire a una temperatura di circa 18 gradi. Sicuramente una bella bistecca è lo suo forte, ma...
Bistecca? Chi mai a Napoli ha mangiato una bistecca? Dai!
Una bella polpetta ragù, ma stavo aggiungendo anche un bel baccalà
e ci sta
arricanato, che sarebbe insomma, cioè, quindi pomodoro e origano.
Un vino sicuramente versatile, io lo forse oggi lo mangio con una pizza margherita, ma lo vedo il baccalà, anche polpette, anche la bistecca, per l'amor di Dio. Buonissimo, complimenti di tirar fuori un vino così elegante, potente, di un territorio veramente legato alla geografia italiana sul vulcano, che mi intriga molto. Ti verrò a trovare. Grazie per questo fantastico vino, grazie per l'intervista e ci vediamo a Napoli.
Grazie a te,
presto.
Ti aspetto.
Ora che siamo saliti all'inferno, possiamo scendere in paradiso. Negli Stati Uniti, appena dici Italia, pensi una cartolina con Capri, Amalfi, Sorrento, che ne so, acqua blu, sole, buon cibo, spaghetti, gelato, cappuccino, pizza. Cliché? Dici? Ma ogni volta che torno in costiera mi ritrovo in quella cartolina. Per chi fa vino qui però, la situazione non è tutta rose e fiori. Sono a Furore, il paese che non c'è. C'è Amalfi sicuramente, poi c'è anche Positano. E in mezzo c'è un fiordo con delle case tra le viti e le rocce. Quel fiordo è Furore. Qui trattori non esistono, si fa tutto a mano. Anche qui, dove c'è un panorama pazzesco e splende sempre il sole, i wine heroes ci fanno un culo tutti i giorni. Sudano il doppio. Ho visitato la cantina nella grotta di Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli, un'azienda che produce un vino di Oscar, il Fior d'Uva, uno dei miei vini preferiti. Loro, a Furore, proteggono i loro tesori, dei vitigni autoctoni di Falanghina, Bianconella, Ginestra, Papella, Ripoli e Fenile. Sono qui con Andrea Ferraioli dell'azienda Marisa Cuomo. Dimmi un po', come stai? Come va tutto in Amalfi?
Benissimo, Joe, un saluto a tutti quanti voi.
Fior d'Uva, come nasce? Dammi un po', raccontami un po' la storia di questo vino.
Nasce nel 95, quando il territorio della costa d'Amalfi viene riconosciuto come territorio per la produzione di uve a denominazione d'origine controllata e quindi di vini. Ma il bello di questo vino, che nel suo excursus si trovò con la vendemmia 98 su una tavola particolare a Milano e fu offerto al grande Gino Veronelli. Fece una bella recensione, coniando una frase che è diventata lo slogan del Fior d'Uva: un vino appassionato che sa di roccia e di mare. In questa frase c'è scritto tutto. Quindi un vino minerale che sa di roccia e di mare, perché lo iodio del mare e la salsedine che custodita nella roccia che è emersa dal mare nell'era mesozoica dà a questo vino un gusto particolare, complesso.
Ti devo dire, forse ha un senso tutte queste cose che mi racconti, anche il territorio, perché non è tipico del vulcano. Poi anche un'altra cosa strana, personalmente ho fatto come la stessa strada col mio vino che col Fior d'Uva. Questo vino è sensibile a me, di bianchista del nord-est, no? Ha quella sensazione proprio di minerale, di territorio, di vite che soffrono. Io sento la sofferenza di queste vite che piangono ogni giorno, ogni sera, in questa situazione così estrema, per tirare fuori un vino veramente emozionale e profondo per me.
Allora, questo è un territorio, fortunatamente per noi, che è un angolo di paradiso. In quest'angolo di paradiso ci sono una serie di sfaccettature che praticamente ricoprono tutto il territorio. Il bello di queste vigne, che dai 700 metri sul livello del mare si tuffano fino a mare, con una pendenza che non scende mai sotto il 50%, quindi questo è un territorio terrazzato, verticale, una vigna verticale, non meccanizzata e non meccanizzabile. Quindi è l'opera dell'uomo e l'impegno che l'uomo profonde nel custodire i propri terreni, i propri areali, dove lì c'è tanto sudore, c'è tanta fatica. Dire estremo, eroico, io per certi versi direi che potrebbe essere pure un poco riduttivo. Potevamo fare vini sicuramente migliori utilizzando vitigni internazionali, potevamo usare tecniche di coltivazione moderne, i filari, il Goyot. Invece niente di niente, io ho privilegiato assieme a mia moglie una viticoltura arcaica. Oggi, ancora oggi, troviamo nelle nostre vigne vitigni prefillossera, addirittura coltivati nei muri verticali che si adagiano in orizzontale su quelle strutture fatte con pali di castagno, le cosiddette pergole amalfitane, che sono un vero e proprio arredo paesaggistico. L'Enoturismo, la sezione dell'Enoturismo italiano, ha premiato l'azienda Marisa Cuomo la più bella cantina d'Italia con vista mare. E questa la dice lunga.
Toglimi una curiosità, ho sentito sempre dire che tra te e tua moglie Marisa nel vino c'è anche una storia di amore, vero?
Marisa entra nella storia della mia famiglia, che è una storia abbastanza lunga per quanto riguarda la produzione dei vini. Io all'atto del matrimonio faccio un gesto galante, quando non si parlava di parità di genere, ed offro a mia moglie Marisa, appena sposa, la storia della mia famiglia. Così nasce l'azienda Marisa Cuomo, produttrice di vini nel sud Italia, che in pochi anni, diciamo, riscontrò un bel successo già quasi dall'inizio.
È una grande scommessa regalare un'azienda a una donna che è appena sposata, perché succede tutto nella vita. Per te è andato bene, però. Parliamo di altro. Si parla poco di queste varietà. Fammi conoscere una alla volta qual è il più nobile, qual è dal struttura. Fammi conoscere queste varietà.
Si dice nel settore vitivinicolo enologico, si dice che il vino si fa in vigna. Mai, come in questo caso, questa frase è azzeccata, perché il blend dei tre vitigni, Fenile, Ripoli e Ginestra, messi assieme danno un vino equilibrato, con delle caratteristiche di lunghezza alla degustazione, al palato, perché i tre vini messi assieme si integrano. Guai se avessi vinificato in monovitigno. Avremmo dovuto intervenire in cantina con delle pratiche enologiche. Invece qua niente di niente. Allora, il Fenile, che è quello più precoce, prima epoca di maturazione, poi ci sta la Ginestra, che è seconda epoca di maturazione, e il Ripolo, terza epoca di maturazione. In un territorio che dal mare arriva a 700 metri per altimetria, noi dobbiamo includere altre quattro epoche di maturazione. Quindi in questa vigna non specializzata, arcaica, dove su un terrazzamento, una fettuccia di terra, un terrazzamento stretto e lungo, troviamo vitigni a bacca rossa, a bacca bianca messe assieme, cose che io non ho snaturato, perché io non ho fatto altro che, intervenendo nelle vigne, abbiamo fatto una vera e propria opera di restauro del vigneto.
Facciamo un giochetto, io ti do due scelte, tu devi scegliere uno delle due, così, all'istinto. Allora, vino rosso o bianco?
Vino rosso.
Pizza o pasta?
Pasta.
Amore o vino?
Vino.
Amore sarebbe la risposta giusta. Tu hai perso tutto. Sicuramente tua moglie ti picchia stasera, ma va bene così. Parliamo un po' di cosa si sente in questo vino fantastico. Allora, io sento, guarda, di un bianchista sento tutto qui dentro. C'è il sensazione di agrumi, c'è il minerale, c'è il sale, c'è il mare, c'è fiori,
frutta gialla matura,
c'è fiori bianchi, c'è C'è anche un po' di caramello, ci sente il legno ma nelle dose giuste.
Sul
palato è ricco, profondo, è molto largo, anche molto lungo. È un vino che può pasteggiare, va da ovviamente i crudi, i primi di pesce, ma anche carne bianca. Io mi piace proporlo anche con tipo coniglio, fagiano, quelle tipo di cose, perché un vino bianco che sta anche con carne magari più importante è una cosa che a me piace nei miei ristoranti. Come lo bevi tu questo vino e cosa mangi con questo vino?
Questo è un vino che si abbina tranquillamente anche con dei formaggi particolari. E noi in questo territorio abbiamo il provolone del Monaco che ha caratteristiche particolari, leggermente piccante, e questo vino ci va a meraviglia.
E nel tempo in cantina come si comporta? Se apro un fior d'uva del 2010, cosa mi devo aspettare?
Si comporta alla grande. Le annate, diciamo, reggono almeno i 15 anni senza nessun cedimento sostanziale, ecco. Mm.
Ho qui con me la bottiglia di fior d'uva. Come deve essere servita?
Il fior d'uva, io penso che essendo un vino molto molto caldo, non va servito a temperatura dei vini bianchi, diciamo, ordinati. Questo dovrebbe essere servito a una temperatura leggermente più alta, 12-14 gradi.
Grazie a Andrea Ferraioli perché mi hai portato uno dei miei vini preferiti, il fior d'uva di Marisa Cuomo. Grazie per la bellissima chiacchierata, grazie per la vostra passione, grazie di essere un wine hero veramente, fare una strada molto difficile, si vede nel vino, complimenti.
Grazie a te Joe, mitico Joe. Porto i saluti anche da parte di mia moglie che sta con i nostri nipotini, li accudisce, e non solo una donna del vino ma anche una nonna a tempo pieno con 7 nipotini.
Wow, siamo in campagna, il mare, il Golfo di Napoli, il Vesuvio, il grande vulcano. Ho paura di cadere dentro, ma secondo me se cadi dentro ti trovi nell'inferno e l'inferno è una discoteca. Oggi ho imparato che il rapporto tra vino, natura e bellezza ha bisogno di tanto lavoro, soprattutto quando devi scavare tra le sabbie di un vulcano o coltivare a picco sulla costiera. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nel prossimo episodio, altri vulcani, tra Pantelleria e l'Etna, dove per coltivare le vite bisogna avere il coraggio di rischiare.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Joe Bastianich, da un soggetto originale di Banijay Italia, scritto da Joe Bastianich e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.